Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Buongiorno e benvenuto al professor Fabio Armao, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Politologo, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino. Il suo ultimo libro, uscito un poco più di un anno fa, gennaio del 2024, si intitola Capitalismo di sangue, a chi conviene la guerra, ed è pubblicato dalla Terza. Allora, professor Armao, ho pensato che alcuni suoi ragionamenti di oltre un anno fa e contenuti in quel libro si potessero adattare perfettamente ancora oggi alla situazione attuale, perché alcune guerre, quelle combattute con le armi in corso allora, sono ancora in corso oggi. Penso a Gaza, penso all'Ucraina. Altre guerre decisamente meno cruente invece hanno preso forma dopo l'uscita di questo libro, Capitalismo di sangue. Mi riferisco alla guerra commerciale, che di fatto è iniziata proprio in queste ultime settimane e che si sta svolgendo sotto un generale ricatto del capo della Casa Bianca verso altri paesi che indifferentemente sono stati alleati e amici oppure nemici. E allora, professor Armao, implicitamente queste considerazioni fanno emergere un qualcosa che io non saprei come definire, chiedo aiuto a lei, e cioè che nella valutazione dei fatti internazionali, sempre di più in queste giornate occupazione, di lavoro e di riflessione su quello che sta succedendo, esiste sempre di più e conta un prima e un dopo 20 gennaio 2025, cioè a dire la data in cui Donald Trump, il presidente eletto, giura come presidente degli Stati Uniti, insedia la sua amministrazione. C'è un prima e un dopo di attacchi durissimi, ad esempio nei confronti dell'Europa. Li abbiamo conosciuti a metà febbraio, grosso modo, l'intervento diventato famoso del vicepresidente J.D. Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, in cui attaccò frontalmente l'Unione Europea, gli attacchi al leader ucraino Zelensky, qui in questo caso il protagonista di quell'azione di umiliazione del presidente ucraino fu lo stesso capo della Casa Bianca, Donald Trump, durante una visita alla Casa Bianca di Zelensky. E poi il modo ritenuto inaccettabile da tantissimi osservatori con cui Trump, ve lo ricordate, ha parlato di Gaza come la riviera del Medio Oriente, oppure proprio in questi ultimi giorni come importante proprietà immobiliare. Allora, professor Armao, esiste, conta, pesa in qualsiasi valutazione che oggi si può fare un prima e un dopo 20 gennaio 2025?
Assolutamente sì, pesa e come, perché l'ingresso in un processo di più lunga durata del principale attore, della principale potenza capitalista, quindi l'insediamento di Trump e la scelta dei suoi ministri ha determinato veramente un'accelerazione senza precedenti storici in un processo che in realtà risale alla fine della guerra fredda, al crollo del muro di Berlino, che io tendo a rappresentare come crollo di una diga che ha provocato una sorta di inondazione dell'economia di mercato, del capitalismo in quello che un tempo chiamavamo il blocco orientale. Anche questo, se ci pensa, è un episodio che non ha precedenti storici. Non era mai successo che il libero mercato, il capitalismo, potesse improvvisamente conquistare una zona del pianeta così vasta. Teniamo conto che anche la Cina, cioè l'altra grande potenza, ha accettato, come dire, partecipa oramai pienamente del gioco del capitalismo. Questo ha provocato una mutazione, io la chiamavo una grande trasformazione già appunto nel libro dell'anno scorso. Questa grande trasformazione, all'inizio ci siamo illusi, parlo soprattutto di noi politologi, che sarebbe consistita nel trionfo della democrazia, soprattutto proprio all'indomani della fine del comunismo. La realtà molto più prosaica, è stata invece che a trionfare è stata la privatizzazione, cioè il passaggio dall'economia di Stato all'economia di mercato, che ha comportato processi spesso violenti di privatizzazione di immense risorse, a partire ovviamente da quello che è successo nell'ex Unione Sovietica, in particolare in Russia. E questo è il processo al quale poi l'elezione di Trump ha appunto imposto un'ulteriore accelerazione.
Allora, professor Armao, io voglio sottoporle adesso tre situazioni che rappresentano un po' l'orizzonte dei fatti a livello internazionale, a cui soprattutto siamo destinati quotidianamente, no? Ad interessarci, per chi fa il mestiere di giornalista, ma anche certo, per chi fa il mestiere di analista. E quindi vorrei vedere con lei questi tre contesti, che sono appunto la guerra a Gaza contro i palestinesi da parte dell'esercito israeliano, quello che sta succedendo in Ucraina, l'invasione da parte dei russi del territorio ucraino, e poi certo una guerra meno cruenta assolutamente è quella dello scontro sui dazi che Trump in pratica ha imposto a mezzo mondo e sul quale sta raccogliendo alcuni suoi frutti. Vorrei cominciare proprio dalla situazione di Gaza, perché poi su questo le voglio chiedere appunto una valutazione, perché quello che abbiamo visto recentemente, che dopo l'interruzione della tregua un mese fa, grosso modo il 18 marzo scorso, quindi un po' meno di un mese, sono ripresi i bombardamenti dell'esercito israeliano su Gaza, i morti sono quasi 1600, le vittime civili palestinesi appunto morte per il fuoco dell'esercito di Tel Aviv, e soltanto ieri l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ci ha fatto sapere che a Gaza si sta affrontando la più grave crisi umanitaria dall'inizio della guerra. La situazione umanitaria, dice l'ufficio delle Nazioni Unite, è probabilmente la peggiore mai registrata nei 18 mesi trascorsi dallo scoppio delle ostilità. Eppure, professor Armao, nulla sembra muoversi per i palestinesi, per la tutela della loro umanità, non si muovono le diplomazie. Se il primo ministro Netanyahu, israeliano Netanyahu, va alla Casa Bianca, riceve il sostegno e le lodi di Trump. Perché questo accade, professor Armao?
Ma la mia impressione è che appunto con la fine della guerra fredda si sia entrati in una nuova fase storica nella quale le guerre purtroppo sono diventate ordinaria amministrazione. Per lo più abbiamo parlato di guerre civili in giro per i vari continenti, soprattutto l'Africa, guerre come condizioni permanenti per milioni di individui, costretti spesso a scappare, a fuggire per trovare, nel tentativo vano di trovare rifugio, per esempio in altri paesi. Gaza rappresenta l'esempio più feroce, più macroscopico di urbicidio, uso questo termine volutamente perché oramai è entrato purtroppo nell'emario comune, perché una delle caratteristiche di queste cosiddette nuove guerre è che non prendono più di mira gli eserciti, non sono guerre tradizionali tra forze armate, ma sono conflitti che prendono di mira esattamente la dimensione urbana, e con la dimensione urbana, e questo è quanto mai evidente in Gaza, si vuole uccidere non soltanto distruggere il territorio, ma si vuole uccidere l'idea stessa di socialità, mi verrebbe persino da dire l'idea stessa di politica. Radere al suolo una città vuol dire mettere la popolazione nell'assoluta impossibilità di continuare a sopravvivere e ovviamente continuare a sviluppare forme di socialità. Gaza rappresenta l'incarnazione, ripeto, più terrificante di urbicidio e, mi lasci dire, anche di ecocidio, che è un altro aspetto che noi non prendiamo mai in considerazione, cioè gli effetti devastanti che questo tipo di conflitti, ripeto, prolungati, ormai permanenti, hanno sull'ambiente nel senso più ampio.
Rispetto alla vicenda palestinese, lei che spiegazione si è dato del fatto che in alcune circostanze, anche in paesi che erano più vicini politicamente, culturalmente alla questione palestinese in qualche modo si sono defilati. C'è stato, certo, nei mesi scorsi il cosiddetto piano arabo, no? Quello con cui soprattutto l'Egitto aveva deciso di stanziare oltre 50 miliardi di dollari per una ricostruzione di Gaza senza deportare i palestinesi in altri territori. Eppure, dopo la rottura della tregua, quindi da qualche settimana a questa parte, quel piano sembra essersi inabissato, comunque non è più nella superficie delle discussioni tra le diplomazie.
Sì, questo è anche questo è drammaticamente vero. C'è stato un arretramento incredibile delle istituzioni, a partire dalle istituzioni internazionali, che sono state, erano già assenti prima, ma che adesso tacciono in una maniera inquietante, a partire dall'Unione Europea e ovviamente dalle Nazioni Unite, che ogni tanto fa degli interventi, diciamo, però in realtà non sta cercando di mettere in atto un processo diplomatico serio. È abbastanza curioso che gli unici tentativi diplomatici siano stati affidati tutto sommato a regimi di tipo autoritario, per dire così. Allora, il dramma nel dramma è che il conflitto palestinese sembra effettivamente non interessare più a nessuno, è diventato talmente normale non c'è più mobilitazione, se non, ripeto, molto parziale. Dirò di più, è un conflitto oramai che ha assunto molti aspetti della faida, di una faida oramai che riguarda ovviamente il governo Netanyahu da una parte e Hamas dall'altra. E il problema è che però le vittime della faida sono ovviamente le popolazioni civili, sono
la popolazione palestinese.
È la popolazione, certo, che cerca di rispondere, di reagire. Le prime manifestazioni che abbiamo visto la settimana scorsa a Gaza contro Hamas sono veramente un segno intanto importantissimo, e secondo me non è stata data abbastanza importanza a queste manifestazioni, ma è un tentativo disperato di resilienza, di rifiuto di una condizione che oramai passa veramente sopra la testa delle popolazioni civili. È una faida tra Netanyahu e Hamas.
Ieri leggevo un commento della direttrice di Micromega, Cinzia Asciuto, la quale diceva: c'è un doppio standard nel modo in cui ci si approccia alla guerra di Gaza, la guerra contro i palestinesi a Gaza da un lato e alla guerra in Ucraina dall'altro, molto più sensibili nella vicenda ucraina i media internazionali, anche i commenti delle diplomazie occidentali, molto meno sensibili sulla questione di Gaza. Ora le ultime di queste giornate, di quello che è accaduto in Ucraina, grosso modo ce le abbiamo tutte in testa quelle notizie: il raid di domenica scorsa che ha ucciso oltre 30 persone a Sumy, certo, che è una città della parte nord orientale dell'Ucraina. E dopo quella strage Trump si è barcamenato, no, tra una rituale accusa ai responsabili della guerra, che per lui sono Biden, l'ex presidente americano, e il presidente ucraino Zelensky, e poi una dichiarazione dai toni salomonici, no, in cui ha detto la colpa della guerra è di tutti, anche di Putin, ci ha aggiunto anche il presidente russo. L'inviato speciale della Casa Bianca questa mattina, Steve Witkoff, ha detto che Putin è aperto ad una pace permanente con l'Ucraina. Quindi si addensano anche dichiarazioni per certi versi contraddittorie, professor Armao. Secondo lei perché i russi hanno rischiato di rimettere in tensione le relazioni con Washington con quell'atto di guerra così violento, quella strage di oltre 30 persone appunto a Sumy domenica scorsa, due giorni fa? Perché hanno voluto correre comunque il rischio di riaccendere una tensione con Washington con quella strage?
Ma secondo me l'hanno fatto, come dire, con cognizione di causa. Allora, la versione di Trump, la versione che dà Trump e la sua amministrazione del conflitto in Ucraina, ovviamente non è per niente affidabile, è molto partigiana, ma perché le derive, diciamo, autocratiche degli Stati Uniti se trovano tutto sommato nell'oligarchia putiniana un modello molto più simile a quello che ha in mente di realizzare Trump negli Stati Uniti. Quindi c'è una sorta di intesa sotterranea. Dopodiché, anche allargando il discorso e rientrando anche, rimettendo in gioco anche le dinamiche in Palestina, mi lasci dire che ho l'impressione che in questo tipo di atteggiamenti ci sia anche in fondo una cattiva cultura storica europea, cioè le vecchie categorie di noi internazionalisti, centro, periferia e così via, funzionano ancora per certi aspetti. Allora, l'Ucraina tutto sommato è ancora in qualche modo legata alle vicende europee. Gaza purtroppo viene percepita come un mondo altro, come appartenente ad una periferia, sono quasi dei residui della mentalità coloniale ottocentesca. Del resto, mi lasci dire, le responsabilità europee e in particolare quelle britanniche storiche nei confronti della vicenda palestinese sono immense, perché tutta la vicenda appunto è nata tra fine Ottocento e primi del Novecento ed è stata totalmente gestita dalle potenze europee e soprattutto dalla Gran Bretagna. Quindi io in questo vedo anche appunto un residuo di mentalità eurocentrica, diciamo pure anche coloniale, per cui Putin, la Russia rientra in qualche modo nel novero delle grandi potenze, mentre la Palestina, la Palestina è colonia.
Fabio Armao, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino, politologo, autore di questo libro dal titolo Capitalismo di sangue. Adesso ci arriviamo anche a questo titolo, A chi conviene la guerra, perché l'ultimo scenario di cui volevo parlare con lei prima di andare a vedere se ci sono dei fili che si possono intrecciare e tenere un ragionamento che possa andare a chiarire quello che è successo e sta succedendo. Terzo scenario è quello che riguarda questa guerra commerciale, che poi dovremmo chiamarlo un attacco del protezionismo contro il libero scambio, dove i protezionisti in questa fase sono l'amministrazione americana, Washington, Donald Trump e i suoi ministri da un lato, dall'altro gli espliciti sostenitori di un libero scambio, di una globalizzazione aperta, cioè a dire Pechino, la Cina, gli altri altrettanto convinti forse ma meno espliciti nel sostenerla per non confliggere troppo probabilmente con l'alleato o ex alleato americano. Ma comunque ci troviamo in questo contesto. Trump ha lanciato appunto questa sua campagna di aumento dei dazi, quindi di protezione delle proprie merci, lo ha fatto nei confronti degli amici o ex amici come l'Europa oppure dei nemici come la Cina. Professor Armao, quella del protezionismo di Trump è stata secondo lei una scossa data da un singolo paese che finisce lì, oppure è stata capace quella scossa protezionistica di mettere in moto una serie di dinamiche su scala planetaria, quindi facendo comunque raggiungere un risultato a Trump che appare al centro della scena?
Ma ho l'impressione che siano necessarie un paio di precisazioni su questo aspetto, perché la realtà è sempre molto più complessa di quanto non tendiamo a rappresentarla. Allora, ho letto molto in questi giorni, in queste settimane, appunto di protezionismo, di statalismo che in qualche modo combatte il libero mercato. Allora, io non vedo Trump come uno statalista, vedo anzi Trump come un capitalista che si è impadronito dello Stato e poi fa di questo Stato un uso, diciamo, di tipo privatistico per favorire determinati interessi e combatterne altri. Questo complica enormemente il quadro. Seconda necessaria precisazione: il capitalismo è un fenomeno complesso e dobbiamo distinguere due livelli. Il primo è quello che tutti noi conosciamo, effettivamente risponde alle logiche del libero mercato, è quello che uno storico francese famosissimo, Brodel, definiva il mercato a livello della vita quotidiana. Ma lo stesso Prodel ci ha insegnato che esiste il capitalismo d'alta quota, che è una cosa completamente diversa e che oramai ha dato vita proprio a un percorso parallelo che non ha niente a che vedere con il libero mercato. E questo, io appunto parlo di doppio capitalismo. Questo doppio capitalismo, per intendersi, è fatto ovviamente delle grandi corporation, degli spaventosi interessi finanziari e delle spaventose concentrazioni di ricchezze, è fatto di shadow banking, è fatto di paradisi fiscali, è fatto di criptovalute. Allora questo secondo circuito non ha ovviamente niente a che vedere con il liberalismo tradizionale, non ha niente a che vedere con il libero mercato. Ecco, Trump opera all'interno di questo secondo circuito. Questo rende le sue scelte assolutamente imprevedibili. Del resto le voci, per esempio, che sono girate in questi giorni di insider trading, hanno un fondamento, perché sicuramente qualcuno si sta arricchendo enormemente grazie a questi che noi prendiamo anche come sbalzi di umore, diciamo, cambi di posizione e atteggiamento, che però in una logica appunto di capitalismo oramai selvaggio e fuori controllo funziona e produce dei risultati. Per cui non è rassicurante questa rappresentazione, me ne rendo conto, però ho l'impressione che sia questa la realtà. Siamo entrati in una fase che peraltro era stata prevista da economisti già negli anni 80, penso Susan Strange, di capitalismo d'azzardo, dove a vincere è proprio l'idea di speculare, di investire sul mercato finanziario.
Fabio Ormao, un'ultima domanda che voglio farle restando proprio su questo tema. E allora oggi su che cosa, qual è la parte nuova della situazione a cui ci troviamo di fronte rispetto ad esempio a 40 anni fa, quando avevamo visto sorgere nel reganismo, nel thatcherismo, quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, la faccia, il volto cattivo, no, del neoliberismo. Allora appunto quel volto si manifestò come deregolamentazione a tutti i livelli, cioè chi stava dentro un governo doveva preoccuparsi di una sola cosa, di deregolamentare il sistema, di togliere quelli che venivano chiamati i lacci e i lacciuoli. Qua il passo ulteriore che si è compiuto sembra essere quello di dire sapete che cosa vi raccontiamo noi che occupiamo adesso lo spazio della Casa Bianca, che non ci interessa più la deregolamentazione, ma ci interessa in qualche modo la privatizzazione della politica. La politica non solo si mette al servizio dell'economia, ma sparisce per lasciare spazio ai grandi interessi economici. È così?
Assolutamente sì, cioè non esisterebbe oggi Trump se non fossero esistiti Reagan e Thatcher. Il processo che adesso ha subito questa accelerazione impressionante di cui parlavamo all'inizio è nato comunque in quel momento, dai processi di deregolamentazione degli anni 70, dalla fine del sistema di Bretton Woods, dalla privatizzazione dei sistemi bancari e così via. Trump può costruire oggi, può distruggere quello che rimane dello Stato, dello spazio pubblico, grazie a questi, diciamo, eventi precedenti. Lui non esisterebbe se non si fosse avviato questo processo di crescente privatizzazione negli anni 70. Adesso il problema è che lo Stato, invece di contrastare questo tipo di processi, l'ha assecondato. Ha accettato di ritirarsi, di ridurre per esempio le dimensioni del welfare, di ridurre le garanzie democratiche, e ovviamente anche in questo Trump sta lanciando un segnale veramente devastante, che è quello della demolizione appunto del governo federale.
E questo è, professore,
un altro personaggio che è Elon Musk.
E questo è il capitalismo di sangue, che è il titolo di questo suo libro, di cui abbiamo parlato stamattina facendo attraversare i pensieri tra le pagine del libro e le pagine dei giornali e la cronaca di queste ore. Professor Ormao, grazie per essere stato qui con me stamattina, anche più del tempo che le avevo chiesto. Buona giornata e a presto.
Grazie, grazie.
Fabio Ormao è politologo, insegna relazioni internazionali all'Università di Torino. Il libro di cui abbiamo in qualche modo parlato si intitola Capitalismo di sangue, a chi conviene la guerra, ed è pubblicato da La Terza. Sul tema questa mattina c'erano alcuni articoli interessanti sui quotidiani che non faccio tempo ovviamente a leggervi, può valere soltanto qualche titolo come quello della Stampa, e questo è il titolo all'articolo di Stefano Stefanini, che è un diplomatico di lungo corso, quindi grande esperto delle questioni internazionali, e il titolo di questo suo articolo a pagina 4 è «Se De Donald ha dato carta bianca ai piani di Putin e Netanyahu, la benevola indifferenza americana», scrive Stefanini, «consente alla Russia di proseguire la sua guerra, e Sumi lo dimostra». Fino a che punto gli Stati Uniti rimangono il garante di noi europei di fronte agli attacchi alla democrazia? Qui c'è un punto di domanda e il quesito non si risolve nel corso dell'articolo. Putin e lo sgambetto dell'amico Trump, sui conti russi si abbatte il crollo del prezzo del petrolio, e qui ci sono le conseguenze economiche di quello che è successo in queste ultime settimane. Colpito al cuore il settore energetico russo, scrive il quotidiano Domani. E poi l'ultimo titolo è quello che prendo dal Corriere della Sera. Xi, il presidente cinese Xi, fa il liberista. Dazi, perdiamo tutti quanti, dice il presidente cinese, lo ha detto ieri nel corso della sua prima tappa di questa visita asiatica del presidente cinese. Il primo paese toccato ieri è stato il Vietnam. Siamo arrivati alla fine della puntata di questa mattina. La linea adesso va tra poco a Ira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lilia Liguori. Ciao!